Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Questo Digitour lo apriamo con i migliori auguri per le festività di Pasqua, il Venerdì Santo e la Croce, protagonisti tra il bene e il male, all'Arena di Verona.
Per Digitradio Italia News, Elisabetta Cassano da Verona. L'Arena ospita per la terza volta consecutiva la Via Crucis, organizzata dalla Chiesa di Verona con il Comune e la Fondazione Arena. L'occasione è legata naturalmente alle manifestazioni pasquali e un chiaro invito a riflettere sulla contemporaneità e a prendere consapevolezza del ruolo come fedeli e cittadini nell'agire la pace, protagonista assoluta alla croce, con il Cristo sofferente, simbolo per eccellenza delle sofferenze dell'umanità, con una prospettiva positiva e ottimista di speranza e riscatto nella scelta di agire nel rispetto e amore del prossimo. L'ambientazione in un teatro all'aperto consente anche la drammatizzazione teatrale delle diverse tappe. Ad ognuna, infatti, Noemi Valentini e Stefano Vantini, giovani attori tra bene e male in atto. Un vero e proprio repertorio della meglio e peggio umanità. Accanto ad esempi di santità e sacrificio, infatti, sarà lasciato spazio anche ai rappresentanti del male in un binomio che renderà più comprensibile il difficile percorso della scelta e della responsabilità individuale. I testi, che costituiscono i monologhi, sono stati rielaborati da Monsignor Martino Signoretto alla luce delle documentazioni biografiche e storiche dei singoli personaggi. Le fonti sono consultabili nelle note del libretto scaricabile su chiesadiverona.it. Si scopre quindi come nella prima tappa le parole tratte dal Vangelo secondo Matteo viene affiancata la figura di Giovanna d'Arco con atti del processo di condanna. Lascerà il posto nella seconda tappa Robert Oppenheimer, il fisico ritenuto inventore della bomba atomica, di cui viene presentata la chiara presa di coscienza facendogli pronunciare estratti delle sue stesse dichiarazioni alla conferenza del 25 novembre 1947 al Massachusetts Institute of Technology dopo il primo test della bomba in New Mexico. I fisici hanno conosciuto il peccato e questa è una conoscenza che non possono perdere, con un pietoso confronto con il divino. Tu, Gesù, hai scatenato una catena di bene. Io, invece, ho scatenato una reazione a catena di male. Sono diventato morte, il distruttore dei mondi. Obbligatoria la presenza di Hannah Arendt nella terza stazione con riferimenti agli insuperabili orrori del Novecento, a cui, come un gioco di specchi, si contrapporrà Adolf Hitler nella nona stazione, con citazioni dei vaneggiamenti tratti dal Mein Kampf, dove il dittatore si mette a confronto nella sua qualità di combattente con il Cristo non ebreo. Quarta stazione, Gesù incontra la madre e qui entra in gioco Dante, di cui si riporta la reazione nell'inferno quando vede il possente sceso negli inferi a salvare le anime e alle visioni di sua madre in paradiso. A prendere la parola anche figure meno citate come Rosa Parks, che nella sesta stazione, Veronica asciuga il volto di Gesù, ricorderà ai presenti il suo atto di coraggio contro l'ingiustizia razziale nel rifiutare di cedere il posto in autobus ad un bianco. Altro scienziato, Albert Einstein, con un richiamo attualissimo: la pace non può essere mantenuta con la forza, può essere raggiunta solo con la comprensione. Idealmente vicino all'avvocato Gandhi, che riconosce nel Dio incarnato l'esempio massimo di resistenza non violenta. Quattordicesima tappa con l'invito all'amore senza limiti incondizionato nelle parole di Madre Teresa, dalle baraccopoli di Calcutta: l'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. A concludere la Via Crucis il vescovo Domenico Pompili. Con i più sentiti auguri da Verona, per Digitradio Italia News, Elisabetta Cassano.
La passione del furtore nel Molise.
Saluto dalla redazione del Molise da Maria Saveria Reale per Digitradio. Tra le rappresentazioni sacre più longeve del Molise, la passione del furtore. Coinvolgimento e mobilitazione generale in occasione della 30ª edizione della Sacra Passione di Cristo, programmata per sabato 12 aprile nel comune fortorino di Sant'Elia Pianisi. Con straordinario impegno e collaborazione, il paese è stato trasformato in uno scenario suggestivo e quanto più possibile realistico, per ricreare quell'atmosfera di un tempo e per rivivere il doloroso evento che richiama flussi di visitatori anche da fuori regione. La passione santeliana, tra le più longeve rappresentazioni del Molise nel periodo pasquale, è riproposta dall'Associazione Culturale Crucis, con la partecipazione di 200 personaggi, tra attori e figuranti, che lo scorso 29 marzo si sono recati a San Giovanni Rotondo per riproporre la manifestazione in collaborazione con i frati del convento. Un'occasione per rendere omaggio al santo delle stimmate e per rimarcare il forte legame spirituale con Padre Pio, che ha vissuto 4 anni nel comune Fortorino per i suoi studi ginnasiali e liceali. Si spera che l'aumento delle temperature contribuisca alla buona riuscita dell'evento sacro, che si concluderà sul Monte Golgota. Dalla redazione di Digit Radio, un saluto da Maria Saveria Reale.
Poesia per la Settimana Santa a Palermo, Marina Di Giorgi.
A Palermo, la Settimana Santa si colora di poesia che guarda alla vita offesa. Appunti per un libro di versi è il titolo della raccolta poetica di Umberto Santino, fondatore, insieme alla compagna Anna Puglisi, negli anni 70, del primo centro studi sulla mafia e altre forme di criminalità organizzata sorto in Italia, intitolato successivamente a Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia nel 1978. Pubblicata dalle Edizioni di Girolamo, l'opera raccoglie l'autobiografia in versi dell'autore, spaziando su vari temi nell'arco di 60 anni fino all'ultima sezione, Memoria e futuro, con poesie sulla pandemia, sull'Afghanistan, su Cutro, su Gaza. Un filo rosso è lo smascheramento dell'uso della religione da parte del potere per seguire beceri scopi, calpestando gli ultimi. Centrale e significativa in tal senso la figura del patriarca Abramo, che invece non si presta a una visione, a una lettura di violenza. E ancora la bellezza dei luoghi della natura, l'impegno sociale, le grandi battaglie per i diritti, il contrasto alle mafie nel nome di Peppino e Felice Impastato. Tutto questo dolore, ha sottolineato Padre Cosimo Scordato, che ha presentato il libro presso la chiesa di San Giovanni Decollato il 16 aprile, a cosa porterà? Che cosa ha prodotto? Di certo non a quei risultati che si volevano raggiungere. Non si può scomodare il nome di Dio per giustificare le guerre e ogni forma di violenza verso uomini, animali e natura in una logica del sacrificio. Un'alternativa c'è, la teologia negativa, a partire dal lamento della vita offesa. Per Digit Radio Italia News, Marina Di Giorgi e auguri di buona Pasqua.
Mercatino di Pasquetta, ci racconta tutto Francesco Sanfilippo.
Dalla redazione toscana Francesco Sanfilippo. Il 21 aprile a Calci torna il mercatino di Pasquetta, organizzato davanti al complesso monumentale della Certosa. Una giornata dedicata all'artigianato di qualità e alle attività produttive locali, con la possibilità, per chi vuole, di fare il picnic libero nell'oliveto davanti al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Il museo partecipa all'evento con una postazione di face painting a tema naturalistico. I bambini saranno sicuramente entusiasti. Il face painting consiste infatti nel disegnare figure o decorazioni semplici sulle guance o sulle manine dei più piccoli. L'evento è organizzato dall'Associazione Artigianato Mestierando e dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con il Comune di Calci. Dunque, per una giornata di relax e divertimento, soprattutto per i bambini, appuntamento davanti alla Certosa dalle 10 alle 19 di Pasquetta. Per chi viene da lontano è sufficiente impostare il navigatore sulla cittadina di Calci, via Roma. Francesco Sanfilippo, Digit Radio Italia News.
I capolavori di Pasqua siciliani, le cascatelle.
Dalla redazione di Catania un cordiale saluto. Nelle pasticcerie siciliane si propongono ancora oggi pregiate produzioni dolciarie che, pensate un po', si riconducono alla creatività di monache che con le loro sante mani, tra un'orazione e una lode dentro le sacramura dei monasteri, hanno dato vita ad un'arte pasticcera perpetuata per diversi secoli prima della nascita delle vere pasticcerie. Molte delle loro produzioni erano legate alle festività religiose e tipiche di questo periodo pasquale sono le cassatelle, piccole paste ripiene di ricotta, e le pecorelle di Pasqua, frutto dell'abilità delle monache dell'abbadia della Martorana a Palermo, che misero a punto quel delizioso impasto di pasta reale fatto di farina di mandorle e zucchero, con il quale si realizzarono anche i famosi frutti della Martorana, dolci con colori brillanti modellati in modo perfetto a copia di frutti, ortaggi e non solo. L'innovazione apportata dalle monache pasticcere ha determinato una svolta epocale nella pasticceria siciliana, perché la cura della forma e dell'estetica, apportando decorazioni artistiche con glassa, canditi e confettini, è riuscita a produrre inevitabili effetti seducenti per la vista e la fantasia. La cassata siciliana nasce proprio da queste premesse: torta con ricotta, pan di spagna, frutta candita e glassa di zucchero, consentitemi di dirlo, è un capolavoro dolciario unico al mondo ed è senz'altro il dolce che rappresenta al meglio la ricchezza e l'esuberanza della nostra terra. Vi invito a degustarla. Alberto Mazzone, dalla redazione di Catania di Digit Radio Italia News, con i migliori auguri di buona Pasqua a tutti.
La tradizione di Pasqua dello scoppio del carro a Firenze in due servizi.
Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Firenze. Torna la rievocazione storica col brindellone, simbolo della Pasqua fiorentina. Ritorna a Firenze la rievocazione storica dello scoppio del carro affidata dalla storia a Pazzino De Pazzi al ritorno della crociata nel 1099, che riportò alcune pietre focaie del sepolcro di Cristo, con le quali poi a Firenze venivano illuminate le celebrazioni del Sabato Santo. La cerimonia poi venne spostata la domenica e i fiorentini decisero di costruire un carro trionfale. Il programma prevede la partenza alle ore 7:30 del corteo che accompagnerà il carro chiamato Brindellone da Porta a Prato a Piazza Duomo, con arrivo previsto per le 9:30, scortato dagli armigeri del comune fiorentino nei tipici costumi, a cui seguirà sia l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, quando il carro sarà arrivato in Piazza della Repubblica, che il sorteggio del torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino, che precederà di qualche minuto lo spettacolo pirotecnico. Alle 10:30 ci sarà la processione dei seminaristi, dei canonici e dei concelebranti, che dal sagrato della cattedrale Santa Maria del Fiore darà inizio alla celebrazione eucaristica per il giorno di Pasqua, con la benedizione del carro, del fuoco e dei fedeli. Alle ore 11 ci sarà lo scoppio del carro e alle 12:30, al termine della messa, il gonfalone, il portafuoco con il reliquario, con le pietre del Santo Sepolcro, escono dal portone centrale della cattedrale ripercorrendo alcune strade del centro per rientrare nella chiesa dei Santissimi Apostoli e ricollocare le pietre utilizzate per la cerimonia pasquale. All'evento saranno presenti le autorità cittadine e potrà essere seguito anche in diretta TV da RTV 38 dalle ore 9 sul canale 10 del Digitale Terrestre. Elena Maria Petrini per Digit Radio Italia News, dalla redazione di Firenze.
Maria Grazia Dainelli dalla redazione toscana di Digit Radio Italia News. Anche quest'anno si rinnova a Firenze la tradizione dello scoppio del carro, domenica 20 aprile, una delle tradizioni pasquali più antiche e sentite di Firenze, che affonda le sue radici nel tempo delle crociate. Secondo la leggenda, fu il fiorentino Pazzino De Pazzi a portare in città tre schegge del Santo Sepolcro, ancora oggi utilizzate per accendere il fuoco sacro che alimenta il rito. La mattina di Pasqua il brindellone, un alto carro decorato e carico di fuochi, viene trainato da una coppia di buoi infiorati da via il Prato fino a Piazza del Duomo, scortato dal corteo storico della Repubblica Fiorentina e accompagnato da esibizioni di sbandieratori degli Uffizi. Dopo la celebrazione della messa in cattedrale alle ore 11 in punto, l'arcivescovo accende con il fuoco benedetto la colombina, un razzo a forma di colomba, simbolo dello Spirito Santo, che percorre un filo teso della navata centrale fino al carro, innescando lo spettacolare scoppio pirotecnico. Secondo la tradizione, un volo fluido e un ritorno regolare della colombina annunciano un anno di prosperità. Tra sacro e profano, fede e spettacolo, lo scoppio del carro richiama ogni anno migliaia di cittadini e turisti, rinnovando con emozione e orgoglio l'identità storica e spirituale della città. Un caro saluto, Don Maria Grazia Dainelli, dalla redazione toscana di Digitradio Italia News.
La Pasqua ortodossa nella capitale.
Digitradio Italia News, dalla redazione romana Leila Tavi. Questa domenica 20 aprile sarà una Pasqua speciale. Per la prima volta dopo 11 anni, cattolici e ortodossi la celebreranno nello stesso giorno. Questa coincidenza, piuttosto rara, avviene grazie all'allineamento delle date nel calendario gregoriano, usato dai cattolici, e in quello giuliano, usato dagli ortodossi, entrambi basati sulla regola stabilita dal Concilio di Nicea nel 325 d.C. La Pasqua cade la prima domenica dopo la luna piena successiva all'equinozio di primavera. La prossima volta che cattolici e ortodossi celebreranno la Pasqua nello stesso giorno sarà nel 2021. A Roma le comunità ortodosse si preparano con fervore. La comunità ucraina si riunirà nella Basilica di Santa Sofia per la veglia pasquale, seguita dalla benedizione dei cesti pasquali, contenenti piatti tradizionali come il pashka e le uova decorate. Il pashka è un dolce a forma cilindrica, decorato con croci o motivi floreali in pasta e aromatizzato con vaniglia, uvetta o scorza d'arancia. Simboleggia la gioia della resurrezione ed è benedetto durante la messa pasquale. Anche la comunità romena celebrerà la Pasqua con liturgie solenni nella Chiesa ortodossa romena, seguite da eventi culturali e sociali come concerti di musica tradizionale e mercadini con prodotti artigianali. Dolci tipici della tradizione romena per la Pasqua sono le uova rosse, vospitie, simbolo della resurrezione, e il kozonak, un dolce lievitato simile al panettone, ripieno di noci, cacao o uvetta. Inoltre, la Casa Russa a Roma ha ospitato lunedì 14 aprile un evento dedicato all'uovo di Pasqua. I ceramisti dell'Unione Zgel hanno tenuto una masterclass gratuita sulla decorazione dell'uovo di Pasqua nello stile tradizionale russo. Da Roma è tutto, buona Pasqua!
Le festività di Pasqua in Sicilia e convivialità. Lucio Voro.
La Sicilia è una terra famosa per le sue celebrazioni religiose. La Pasqua è una di quelle occasioni in cui fede, spettacolo e folklore si fondono dando vita a diversi appuntamenti sparsi un po' in tutta l'isola. Si tratta di un appuntamento molto sentito in Sicilia, dove accanto al rinnovo dei riti di fede cristiana si coglie l'occasione per godere di un momento di convivialità e buona tavola. Moltissime di queste tradizioni affondano le loro radici in secoli lontani e tutti raccontano i giorni precedenti fino alla domenica di Pasqua, seguendo il calendario di eventi di passione, morte e resurrezione. Anche sul piano gastronomico la Pasqua viene commemorata con una serie di preparazioni rievocative della ricorrenza. In primo piano l'agnello che viene cucinato secondo le tradizioni cittadine e poi le pecorelle di pasta reale, così come di pasta reale, sono i frutti coloratissimi che le contornano. La Sicilia, terra ricca di storia, cultura e tradizione, celebra la Pasqua con una tavola imbandita di prelibatezze dolciarie che hanno radici profonde nelle usanze locali, ma tutte rendono ancora di più speciale e gioiosa la Pasqua in Sicilia.
A Bologna le celebrazioni dell'80° anno della Liberazione.
Un cordiale saluto da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna. Il 21 e il 25 aprile prossimi Bologna vivrà le due giornate più significative nell'ambito della celebrazione dell'80° anniversario della liberazione del suo territorio e dell'Italia dal nazifascismo. Gli eventi commemorativi, organizzati dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana insieme ai comuni del territorio, ANPI Bologna, Istituto Parri e Cineteca di Bologna, sono già iniziati. Dal 18 aprile al 1 maggio, in Manica Lunga a Palazzo d'Accursio, è visitabile la mostra Liberi, 80 anni dalla Liberazione, che espone 12 rielaborazioni pittoriche di foto d'archivio legate alla guerra di resistenza, a cura di Antonella Cinelli. Con lo scopo, oltre che di celebrare, di riflettere, di far ricordare o portare a conoscenza dei più giovani la fine della guerra e del fascismo dopo anni di dolorosa distruzione, è stata distribuita agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della città metropolitana la pubblicazione realizzata da Comune di Bologna e ANPI Bologna, intitolata Prima, Durante e Dopo la Seconda Guerra Mondiale, La Liberazione, realizzato dall'architetto Pietro Maria Alemagna. Buon anniversario della Liberazione e un caloroso augurio per una serena Pasqua da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna.
Economia sostenibile a cura di Denisa Kuzik.
Digitradio Italia News, dalla redazione romana Denisa Kuzik. Il 15 aprile, per la prima volta, la giornata nazionale del Made in Italy, istituita per valorizzare la creatività e l'eccellenza produttiva italiana. Un'occasione importante per riflettere su come tradizione e innovazione possano convergere verso un modello di sviluppo più sostenibile. A Milano, Roma, Firenze e in tante altre città italiane, mostre, talk e installazioni raccontano un Made in Italy che riguarda al futuro. Filiere tracciabili, materiali riciclati, produzioni a chilometro zero. Dal design alla moda, dall'agroalimentare all'arredo, sempre più realtà italiane scelgono processi virtuosi per coniugare eccellenza e responsabilità ambientale. In questo contesto si inseriscono realtà come Impresa Verde, iniziativa promossa anche in ambito europeo per sostenere le imprese orientate all'economia circolare, con progetti che valorizzano il riutilizzo dei materiali e la riduzione degli sprechi. Tra le esperienze più significative, quelle che mettono in rete micro e piccole imprese, start-up e cooperative sociali per favorire occupazione e crescita sostenibile. Parallelamente, It's Circular, il forum ideato da Tondo Circular Economy Network, riunisce ogni anno a Milano esperti, designer, aziende e start-up per discutere di un futuro sostenibile, con un focus sull'innovazione nei processi produttivi e nei modelli di business. Queste due realtà dimostrano come il Made in Italy non sia soltanto sinonimo di qualità e stile, ma anche di responsabilità ambientale e sociale. L'eccellenza italiana oggi guarda avanti. Tra tradizione artigiana e nuove tecnologie, prende forma un modello produttivo capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico e della transizione ecologica. Un saluto da Denisa Kuzik per Digitradio Italia News.
È tutto per questo appuntamento del Digitour. Auguri di buona Pasqua dalla redazione, da parte di Carlo Santella. Appuntamento per gli aggiornamenti alla prossima settimana.